pomeriggio a tutti quanti voi. Sono le 14 in questo momento e questa è sempre Radio Onda Rossa. Un saluto a tutti quanti, ma lasciatemi fare un saluto particolare a chi sente le prime note di questa ciaramella e compone lo 06 49 17 50 per i trilli di benvenuto. Grazie e benvenuti a voi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per Roma e l'Alto Lazio e soprattutto a coloro che ci ascoltano in streaming dai propri computers su ondarossa.info e tarantularubra.it. Il vostro settimanale che da 11 anni vi accompagna ogni martedì, che irradia su queste frequenze musica etnica, popolare, world, ma anche letture socio-etno-antropologiche per voi. E oggi chiuderemo i passi che abbiamo selezionato per voi del libro del professor Vittorio Luigi Castellazzi, Dentro la solitudine, edito da Magi. Quindi parleremo ancora di solitudine, ovviamente intervallati dalla nostra musica, la vostra musica che da millenni ci accompagna. Novità musicali ovviamente nella seconda parte del nostro programma e alla metà del nostro programma circa le pillole di Rivera, quindi la nostra professoressa Anna Maria Rivera, l'antropologa che ci dà sempre le sue pillole, i suoi commenti su quelli che sono i fatti della settimana che ci preme ricordare, sottolineare, sui quali riflettere. Allora, un buon ascolto a tutti quanti voi fino alle ore 15 in compagnia di Tarantula Rubra. Oggi vi diamo il benvenuto con lei, Teresa Desia. Amen. Oh yeah, 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 so, so. Ovvero come quando le cose si trasformano, si tramutano. Quindi amen. Ne pensiera e ha paura di sciaman. Amore mio, non chiagnera, che lacrima non sa danara, e lacrima non sa cattana, e chi sta sotto il pamara. Oi, Madonna do Carmine, asciutta ma stillanzola, che mo son passata mill'anni, ancora tu son casa vero colora. Esce sola, esce sola, esce sola. Amen. In questa Napoli dove i rifiuti scompaiono e riappaiono magicamente. Amen. Yeah, Sottofondo oggi ci faranno in compagnia lo Yar Ensemble, un trio composto da musicisti italiani, indiani e iraniani. Mentre torniamo a parlare, appunto, come accennatovi, di solitudine, l'ultima volta avevamo lasciato il discorso a quella che era la solitudine subita, oltre quella cercata. Quella subita, ovviamente, dove ritroviamo categorie di persone che possiamo definire deboli, quali gli handicappati, i carcerati, i malati cronici, gli anziani senza lavoro, gli immigrati, i profughi. Insomma, minoranze che vengono classificate come diversi, tra l'altro spinti a vivere il loro stesso isolamento quasi come una vergogna, come una colpa, appunto perché non sono conformi, non sono programmati, prevedibili, efficienti, utili e produttivi, ovviamente. Oggi diciamo che il rischio di emarginazione non riguarda solamente queste categorie specifiche di persone, ma tutti. Ognuno di noi infatti è immerso in una struttura sociale che tende a generare e a moltiplicare strumenti e situazioni che ostacolano e sabotano la relazione, l'incontro, il riconoscimento reciproco. Ormai tutti più o meno subiamo l'isolamento e ciò è il risultato della confluenza di diversi fattori, primi fra tutti la massificazione sempre più estesa che rende l'uno anonimo all'altro. E poi la spinta all'individualismo che separa e parcellizza l'esistenza, oppure la mobilità ossessiva, la precarietà delle reti sociali, l'architettura dei grandi agglomerati urbani, ma anche la fragilità delle istituzioni. L'isolamento subito è palpabile ogni giorno, per esempio sui mezzi di trasporto, dove si viaggia stipati l'uno accanto all'altro come estranei, con lo sguardo perduto nel vuoto e infastiditi dal forzato contatto fisico. E lo si sperimenta nel rapporto spersonalizzante poi con il mondo burocratico, nell'imperante freddezza emotiva delle corsie d'ospedale dove l'ammalato è ridotto a un'arida cartella clinica, oppure nelle code interminabili d'automobili degli esodi e rientri di fine settimana, ma anche nelle migrazioni di massa durante le ferie estive, nella ressa degli stadi, nella musica assordante e nelle luci psichedeliche della discoteca. Accade che più si è aggregati, più ci si sente emotivamente soli. Paradossalmente possiamo quindi dire che oggi ci sentiamo soli perché troppo poco soli. E sta infatti imponendosi un tipo di società che, mentre da un lato moltiplica vertiginosamente le occasioni di incontro, guarda caso anche la globalizzazione dell'informazione, internet e quant'altro, d'altro canto invece si creano pericolose situazioni di isolamento.
Facite un'allemosina a sti pazienti e che le cacerate noi pigliamo, quella che ha dato a noi vanno per morte e frisca l'anima tuo priato. I poveri le ce l'hanno rate tutte, i ricchi ci hanno rate o riesce niente, o Gesù Cristo tu li ha fa morire. E ricco pan a noi ci hanno niente, un sacco a chi ne è mono ce niente, i figli a noi ci aspettano che fanno, i cani abbiano a chi a casa nostra, i figli vanno pane hanno a mangiare. I cani non ci fanno più a tirare, a povera cicata lo cicano. E noi siamo rimasti a mita via, nessuno mo ci può ci aiutare. E siamo già arrivati e muro nostro, i figli a noi ci venono a consolare, che mano rindo sac a piglio pan, mangiate figli fino a quando va saziato, pigliate figli fino a va saziato.
Possiamo dire che cresce quella che già alcuni decenni fa Riesman e altri autori avevano definito la folla solitaria. Una folla in cui l'individuo è allo stesso tempo produttore e prodotto di isolamento. Ormai, pur vivendo gomito a gomito, ci sentiamo un po' tutti stranieri, soli fra tanti. Ci muoviamo avvolti nella più completa disattenzione e abbiamo l'impressione che non c'è chi ci ascolta, come non c'è chi valga la pena di ascoltare. In una società fortemente omologata e dominata dai mass media, la comunicazione diventa sempre più anonima e spersonalizzata e attingiamo tutti alla stessa fonte, per cui tutti usiamo lo stesso linguaggio, tutti parliamo dello stesso argomento, tutti proviamo le stesse emozioni. Quanto ascoltiamo già lo conosciamo e quanto diciamo gli altri già lo sanno. E si fa quindi sempre più evanescente la percezione di sé come componente viva di una comunità altrettanto viva. Ciò che serpeggia nel fondo dell'animo è il sentirsi isolati in un angolo sperduto dell'universo, pur se pigliati dalla calca della folla. Il tormento interiore e la condanna all'anonimato, in contesti estremi l'isolamento subito porta all'inaridimento dell'esistenza. Irrompe allora il fascino del vuoto, dell'abisso, del nulla e quindi della morte. Non a caso la depressione oggi è la patologia dominante. Il senso di inutilità è talmente insopportabile e annientante che in alcuni casi si giunge paradossalmente a scegliere la morte come unico mezzo possibile per affermarsi, per attirare l'attenzione anche, per essere in qualche modo riconosciuti, per sentirsi vivi. E si diceva ci si suicida per non morire. E poi si scambia quindi così il buio per la luce, con il risultato, parafrasando il titolo di un bel saggio della Cristeva, che ci si imbatte in un sole nero.
Quando nasciste tu forma d'argento, nascesta lo tempo della luna nuova, gira sulle stelle per corona. Luna crescente tu da sto giardino, tutto di colore della primavera.
già a ridosso degli anni 40 del secolo scorso che si avverte con più chiarezza che il fenomeno crescente della vita associata finisce per intaccare in maniera determinante il tessuto delle relazioni umane. L'esperienza della moltitudine, rendendo estremamente problematico l'affiorare dell'identità individuale, costituisce infatti un serio ostacolo all'incontro e al dialogo. Inoltre, l'imporsi di una società di massa tende al colpevolizzare ogni tentativo di distinzione di sé dagli altri. Le caratteristiche personali vengono sempre più sfumate e annacquate nella folla, e l'imperativo è il livellamento dei comportamenti ai fini di una maggiore efficienza nella produzione e nei consumi. Chi non si adegua agli stereotipi viene considerato come un corpo estraneo alla società. L'uomo è solo perché affoga nel conformismo della cultura di massa, privo di una propria coscienza decisionale, e si ritrova a essere eterodiretto. All'originalità della sua individualità, quindi, si sostituisce l'anonimato nella folla. In una società che gradualmente si struttura in modo tale da isolare gli uni dagli altri, la pena che investe tutti è l'incapacità di farsi riconoscere e di conoscere. Comunicare con il proprio vicino diventa sempre più difficile, e capita quindi che, pur aumentando, come abbiamo accennato prima, le occasioni di stare insieme, di fatto ci si sente sempre più soli. E si delinea così con più chiarezza una tipica contraddizione del nostro vivere sociale. Sul piano teorico si esalta il valore dell'individuo, nella vita di ogni giorno invece lo si sabota e lo si misconosce in modo sistematico. E quindi, tornando a quello che è il secolo scorso, in questo quadro la contestazione giovanile esplosa nel 68, appunto, del secolo scorso, ha rappresentato un generoso e clamoroso tentativo di superamento della morsa dell'isolamento. Anche se su uno sfondo di turbolenza si è allora cercato di reagire alla patologia sociale classificata sotto i nomi di incomunicabilità e di alienazione, proponendo nuovi modelli di esistenza e di rapporti interpersonali. Veniva quindi gridato ad alta voce che l'unica via di scampo non è il ripiegamento su di sé e la scelta di un'etica individualistica, egocentrica, ma l'apertura verso gli altri. I valori proposti erano il gruppo, l'incontro, il dibattito, il fare comunità, il solidarizzare con il mondo interno. E si proclamava, insomma, che l'uomo si salva attraverso il sociale. Evidentemente la denuncia urlata non cadde totalmente nel vuoto. Oggi, seppur tra mille contraddizioni, si godono i frutti di quanto è stato detto e fatto negli anni 70 del secolo scorso. Nonostante ciò, però, il disagio di fondo rimane. Il desiderio di fare gruppo, di fare comunità, di trasformare il mondo in un'unica grande casa ha subito non poche frustrazioni. L'angoscia dell'incomunicabilità persiste. Si desidera parlare agli altri, ma allo stesso tempo si avverte che purtroppo ci sono muri invisibili in noi e intorno a noi che impediscono un vero incontro. Insomma, ribadiamo che la nostra società, fattasi più ricca di interazioni e quindi più complessa, ci condanna a vivere soli. Ci muoviamo tutti sotto la spada di Damocle, di isolamenti reciproci. Abitiamo in città fatte milioni di abitanti, ci spostiamo da un luogo all'altro in massa, via internet comunichiamo giorno e notte con l'interlocutore più sperduto della terra, viviamo il mondo ormai come un villaggio globale, infrangiamo i confini tra il privato e il pubblico, eppure ci sentiamo isolati l'uno con l'altro. Il destino sembra essere quello di diventare cibernauti che vivono in un mondo fatto di sterminate solitudini. E dunque, questi erano i passi che abbiamo selezionato per voi dal libro di Vittorio Luigi Castellazzi, Dentro la solitudine, edito da Magi. E questo libro possiamo dire che ha riscosso notevole interesse fra voi radioascoltatori, in quanto ci avete chiamato più di qualche volta durante le nostre trasmissioni, appunto, per ribadire l'autore e l'editore di questo interessante libro. Perché? Perché comunque la solitudine è qualcosa che tange ognuno di noi in diverse maniere, in diverse fattezze, con diverse sfaccettature. Ed è un libro che sicuramente ci aiuterà a riflettere anche sulla bellezza del vivere da soli, quando appunto si comprende quanto la solitudine ci possa aiutare a prepararci nell'incontro con l'altro e soprattutto a non rifiutare l'altro, perché altri non è che il nostro specchio, e quindi temere che l'altro possa essere il diverso che possa aggredirci, che possa metterci in difficoltà. Se ben guardiamo, sono meccanismi appunto di riflesso, tutte le nostre incertezze vengono a essere viste nell'altro e quindi a ingigantire questo mostro che è l'isolamento subito. Dunque, volevo ricordarvi che tra un passo all'altro ci hanno accompagnato musicalmente Enzo Avitabile, che ha fatto un bellissimo arrangiamento del Lamento dei Mendicanti di Matteo Salvatore. Poi c'era la canzone Pegliuzzella, bellissima melodia d'amore, eseguita da Maria Luce Caggiano con i Musica Nova. E poi La Carosa di Santo Vito, una rivisitazione della Pizzica di San Vito, appunto eseguito dal Tarantola Rubra Ensemble con i Detenuti di Re Bibbia. Ecco, una delle categorie che vivono l'isolamento subito. E Allora, ancora qualche secondo di musica offertaci dagli Yar, un trio italo-indiano-iraniano. Prima di collegarci con l'antropologa Anna Maria Livera e le sue pillole, per vedere di cosa parleremo oggi, sono le 14:28, questa è sempre Radio Onda Rossa, la radio appunto di chi se la sente. Allora, come annunciato, vi ecco la nostra rubrica, le pillole di Rivera, con la professoressa antropologa Anna Maria Rivera. Ciao Anna Maria, buon pomeriggio.
Ciao a te, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, noi ti volevo aggiornare, abbiamo finito testè di esaminare un testo che si chiama Dentro la solitudine, appunto parlavamo di solitudine subita, su solitudine in questa società dove ci vuole eterodiretti, ci vuole incapaci alla critica, dove tutti dicono tutto quello che dicono tutti gli altri, e oggi sappiamo che tu ci parlerai come tua consuetudine, con la tua grande chiarezza ed esaustività, di un tema a noi caro, quelli che sono i media e cosa combinano oggi i media. A te la parola, Anna Maria.
Sì, ma penso che avessimo concordato di commentare il modo in cui i mezzi di informazione hanno trattato,
esatto,
la vicenda della bufala, possiamo dirlo.
Sì,
no?
Sì, sì, della bufala.
Esatto. Della bufala del giovane marocchino a cui è stata attribuita la scomparsa e probabilmente l'omicidio della povera Yara,
gli avevano già attribuito l'omicidio,
sì. Ma è un film che abbiamo visto tante volte, solo che questa volta, come dire, questa volta probabilmente ha avuto assunto aspetti ancora più grotteschi, perché la bufala è stata smascherata immediatamente, perché a giusta ragione il PM e poi il GIP hanno constatato che gli indizi erano assolutamente inconsistenti, che si era trattato appunto di un clamoroso malinteso, ancora una volta fondato su una cattiva traduzione dall'arabo. Non è la prima volta che succede, che a causa di una cattiva traduzione, di una traduzione scalcagnata, diciamo così, degli innocenti vanno in galera. Accadde anni fa, a proposito dei genitori rom di una ragazzina, ancora una volta un adolescente, che poi fu ritrovata cadavere violentata, insomma. Avevano tradotto male le loro intercettazioni e quindi i due si ritrovarono in carcere, accusati della scomparsa della loro stessa figlia. E dicevo, questa volta la cosa ha assunto un aspetto ancora più grottesco, per il fatto che la cosa è stata smascherata subito come una bufala, ma non di meno i mezzi di comunicazione di massa si sono buttati a capofitto. Non pareva vero loro, no, di avere oltre all'immigrato, anzi, come dicono loro, oltre all'extracomunitario colpevole di un gravissimo incidente stradale, di una strage di fatto, avere anche l'extracomunitario violentatore omicida di adolescenti. Io mi ero fatta questa idea, appunto, che si trattasse di una bufala. Avevo mi ero fatta come sempre la mia personale rassegna stampa, raccogliendo gli articoli dei più vari quotidiani, e quello che salta agli occhi è, ma intanto, la mancanza di professionalità. Ormai non si usa più fare la purché minima inchiesta, e non dico questo, insomma, forse esagerato pretendere un'inchiesta, pretendere che i giornalisti facciano il proprio lavoro, ma neppure ci si fa sfiorare quando si tratta appunto di cittadini, come dicono loro, extracomunitari, cittadini stranieri, non ci si fa sfiorare dal minimo dubbio. E questo riguarda, e questo è un fenomeno trasversale ormai. Tu parlavi di conformismo, davvero c'è un conformismo spaventoso, per cui senza alcuna distinzione, insomma, che siano giornali orientati a sinistra o orientati a destra, che siano anti-berlusconiani o filo-berlusconiani, il film è sempre lo stesso. La pulsione a cavalcare il razzismo dilagante è presente. Nel caso degli organi di informazione non di destra o addirittura di sinistra, è una forma, come dire, di pigrizia intellettuale, di conformismo, per l'appunto, che li porta a questo. E secondo me la cartina di tornasole del pregiudizio, non voglio parlare di razzismo, ma insomma la cartina di tornasole del pregiudizio è proprio il trattamento della cronaca, come viene appunto, come viene trattata, come vengono trattati, come vengono proposti i fatti di cronaca nera. Non c'è, ripeto, grande differenza, il linguaggio è comune, l'abuso del termine extracomunitario, certo quando viene fermato un cittadino, faccio per dire, francese o tedesco, per qualche sospettato di qualche violazione della legge in Italia, non scrivono comunitario, naturalmente. Dicevo, il linguaggio esso stesso degradato, e soprattutto la tendenza a sbattere immediatamente il mostro in prima pagina, salvo che poi quando l'ipotesi investigativa che ha condotto a fermare questo o quel cittadino immigrato si sgonfia immediatamente, ovviamente non c'è la stessa enfasi nel dare la notizia che il poveretto è stato prosciolto da ogni sospetto e da ogni accusa ed è stato scarcerato. E questo produce, ripeto, esiti grotteschi, perché stanotte i maggiori quotidiani, che comunque stentavano a dare la notizia del proscioglimento, della scarcerazione, per essere più precisi, stentavano a dare questa notizia, quando erano costretti, ad un certo momento sono stati costretti a darla, e però dopo l'esordio appunto che dava la notizia della prossima scarcerazione, aggiungevano, per esempio, si cercano i complici.
Che si presume siano anch'essi extracomunitari, si presume che siano anch'essi extracomunitari.
Sì, ma certo. I complici, già basta dire i complici.
Certo.
I complici di chi?
Di uno che è stato scarcerato.
Appunto, i complici di chi? Niente, è davvero, insomma, non potrebbe essere altrimenti. I mezzi di informazione sono lo specchio del degrado politico e civile, sociale forse si dovrebbe aggiungere, di questo paese, dove non vigano più alcuni principi, anzitutto la presunzione di innocenza, il rispetto per lo Stato di diritto e così via. Ma voglio vedere a questo punto coloro che hanno se ne sono andati in giro per il paese, per Brembate, esibendo cartelli forzaioli e apertamente razzisti. Sembrava di stare in Alabama, insomma, nell'Alabama di altri tempi, nell'Alabama della caccia al negro, per l'appunto. Insomma, queste persone, se così possiamo continuare a definirle, che cosa faranno a questo punto? Insomma, quali cartelli, che genere di cartelli esibiranno quando si scoprirà che, come spesso accade, i femminicidi, gli autori di femminicidi magari sono all'interno della cerchia
di conoscenze,
della cerchia più prossima di questa povera ragazza. In tutto questo devo dire che davvero brilla come il sole l'atteggiamento, il comportamento sobrio, pacato della famiglia di Yara, che ha dato una prova esemplare, davvero esemplare. Dato il contesto, risalta ancora di più come esemplare, una prova esemplare di, appunto, detto, di sobrietà e di civiltà, aggiungerei, non lasciandosi andare in pasto, rifiutandosi di darsi in pasto al cannibalismo mediatico e rifiutandosi di accusare chi che sia. Quindi mi pare che i cittadini di Brembate, da questo esempio, se vogliono imparare qualcosa, ammesso che intossicati come sono dal veleno quotidiano della Lega Nord, riescano ancora ad apprendere qualcosa, se vogliono apprendere qualcosa, e dall'esempio di questa famiglia che possono farlo.
Certo, Anna Maria, se mi consenti, io vorrei aggiungere anche una piccola annotazione a quello che tu hai detto e che condivido. Oltre a questo razzismo che impera, non solo popolare, anche istituzionale, come tu scrivi, questo incrocio di tipologie di razzismo, c'è anche un atteggiamento dei mass media, della televisione in primis, ovviamente, ad indurre ad un voyeurismo, in maniera tale che il cittadino, il fruitore dei media, sia lì in ansia, vogliosa di capire sempre più quanto questa necrofilia mass mediatica ci possa interessare.
Sì, hai ragione tu, io ho parlato di cannibalismo, ma si potrebbe parlare, come tu dici giustamente, di necrofilia. È un atteggiamento necrofilo, al di là del fatto che possa colpire ed emozionare, ma questi sono sentimenti umani del tutto comprensibili, che possano colpire, appunto, ed emozionare episodi terribili, insomma, come questi. Il fatto che ormai la catena della violenza contro le donne, in particolare della violenza contro le donne e le adolescenti, purtroppo si va allungandosi giorno dopo giorno, ed è effettivamente un fenomeno allarmante questo. Noi lo denunciamo da moltissimi anni, oggi si va facendo sempre più incalzante, allarmante, quotidiano, direi. Al di là di questi sentimenti e di queste preoccupazioni del tutto comprensibili, poi c'è il gusto voyeurista che si è mostrato nella maniera più terribile, secondo me, più volgare, nel caso, per esempio, della ragazza uccisa ad Avetrana.
Certo,
no?
Certo.
E lì, appunto, per questo io, per questa ragione, sottolineavo l'atteggiamento composto dei familiari di Yara, no? E per comparazione con quello assolutamente scomposto, volgare, di una serie di personaggi che ruotano intorno al caso dell'omicidio di Sara. Lì, appunto, alcuni degli stessi familiari hanno spesso e volentieri si sono dati in pasto ai media, ai certo. mass media, e addirittura insomma si parla di avvocati, di legali corrotti a suon di migliaia di euro per rivelare questo e quello a proposito dell'inchiesta.
Quindi si arriva
che è appunto dall'idea di che cosa sia, di quale abisso, come tu dicevi giustamente, di voyeurismo, cannibalismo, dicevo io, e necrofilia allini nella società dello spettacolo.
Esatto, cioè il corpo delle donne non solo carne da macello per quelle che sono le patologie poi sociali che possono vivere gli uomini, ma anche carne.
Non so se sia una patologia, è una struttura della società.
Sì,
purtroppo.
Sì, è una struttura della
società.
Sistema, sì, certo.
È un sistema. Un sistema basato sull'ordine patriarcale, in cui ancora oggi io non lo credevo possibile, insomma, a metà degli anni 70, quando lottavamo all'interno del movimento femminista, non avremmo immaginato che a distanza di ormai quasi 40 anni potesse ancora perdurare la preoccupazione di uscire la sera da sole, faccio per dire, o semplicemente come nel caso della povera delle due povere ragazzine, delle due povere adolescenti, il rischio insito nel fatto stesso di varcare la soglia della propria casa, oppure in altri casi addirittura, come ho detto prima, il rischio connesso nel vivere dentro la cerchia delle mura domestiche, perfino questo. Quindi insomma i progressi ne abbiamo fatti davvero pochi.
Pochissimi. Anna Maria, ti ringrazio come sempre.
Ringrazio voi.
È stata una bella chiacchierata. Grazie.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
A martedì prossimo.
Ciao.
Ciao, ciao. Sono le voci di Enzo Gragnaniello e James Enese. James Enese anche col suo sax, una bella rivisitazione di Scalinatella.
Oh,
Sax inconfondibile, il sax partenopeo jazz di James Senese, il nero a metà, il figlio della tamurriata nera, potremmo così dire. James Senese è la voce di Enzo Gragnaniello, Scalinatella. Allora, adesso vi voglio far ascoltare una novità, tratta da una bella compilation pubblicata con Songlines, che è un'ottima rivista di world music inglese. Loro sono una band senegalese, sono i Darage Fam, e il loro brano è Temps Boy.
Tall boy, 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 tall boy. Timmy Soul, Bay Goodyear, Fatalico, tall boy, Sogis Atul, Bay Tegion. Fatali cool, tamboy.
Tamboy tala madap bisi di majap ati gana gaw ak lima taw ngir tala raw kala daw fatali ko duma fata yi ba fagandi ko gasi yon nga wat yi bax yi jak yi bon yi xat ma di gisa mota ni ko don t-shirt bir class don crack kadu sak wacha kap dakhi heure di stoppé de borop so track la ko don tok katu be pa xet cigarette di nga sété ko don guerrier wala tap la nga saret be ret bi ni koñ daw du ko bir market.
Timmy Soul, Bay Goodyear, Fatali Cool, Town Boy, Sogis Atul, Bay Tegion, Fatali Cool, Town Boy. Timmy Soul, Bay Goodyear, Fatali Cool, Town Boy, Sogis Atul, Bay Tegion, Fatali Cool. Nyun banyu degonne. Def nañ lune lola be asalo asa bombe u sala salato
so
bala ba dem na kaw
so
bala mu ko laal
so
sama yaram dauna adina amul solo holal feeling you done ne ci jamu souf city
l'amigo lo
lick lick de me to this yas
bobu town
at mi mu kawe ti hatuna
aicha tipi tera wala optimist donne gile turkis dina bëgg tarxis ay wul yatt mi da ci mësa am bis ki kone mo dege toga.
Bellissima questa band senegalese, i Darage Fam, Temps Boy.
So che sa tu per te di ho fatto lì cool.
Amatillo,
down boy,
these are,
down boy,
these are.
bene, questa era Temps Boy, una band senegalese chiamata Darij Fam, ribadiamo, è una bella compilation che si trova su un'ottima rivista di world music britannica, Songlines. Purtroppo in Italia non abbiamo più riviste di world music, soprattutto anche voluto da queste leggi che colpiscono soprattutto la piccola editoria. Ci dobbiamo affidare a buone riviste straniere, quando non andare in internet a cercarci le notizie, oppure anche ascoltare Tarantula Rubra, che volentieri fa ricerche musicali per voi e per proporvi novità da qualsivoglia parte del mondo. E adesso, per esempio, un'altra novità è quella del disco The Soul of Bollywood. Ovviamente qui siamo ricapitati nei ritmi coinvolgentissimi di quella che è Bollywood, il cinema indiano. E il disco è portato avanti da una band britannica che si chiamano Bowtown e che rilegge i ritmi e le atmosfere appunto di Bollywood in una originalissima chiave soul funk. Sono 10 i membri di questo gruppo che fondono appunto nelle loro musiche il fascino della musica indiana, altamente accattivante, della musica indiana contemporanea, quindi con le grandi leggende del soul, creando ovviamente un'esplosiva miscela che adesso di cui adesso vi daremo un assaggio. E questo lavoro, che si intitola appunto The Soul of Bollywood, i Bowtown ci accompagnano in un viaggio virtuale da Memphis a Mumbai, praticamente attraverso dei ritmi e delle musicalità originali divertenti. Dunque, questa band è stata fondata ed è tuttora capeggiata dal cantante e chitarrista di origine indiana Ajay Srivastava. Come sappiamo, ce ne sono tantissimi nel Regno Unito di indiani di nuove generazioni che creano sonorità straordinarie miscelate appunto a grandi correnti musicali. Diciamo che il brano che oggi vi voglio far ascoltare è stato rivisitato appunto dai Bowtown, ma è stato scritto dal musicista Sachin Dev Burman, un musicista, un grande compositore di musica per film indiani, che ha, oltre che cantante, che ha musicato oltre 100 film. Pensiamo un po' quanto è stata grande la sua attività, un musicista che ormai è scomparso. Il brano che oggi vi faccio ascoltare si chiama Rup Tera ed è appunto tratto dal film Aradana. Dunque, Rup Tera, eseguito, rivisitato dai Bowtown, musica scritta dal grande compositore Sachin Dev Burman.
मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कहीं हमसे ना हो जाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कहीं हमसे ना हो जाए रात नशीली मत समा है आज नशे में सारा जहां है रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है हाय शराबी मौसम बह जाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल गए हमसे ना हो जाए जमाना दूर ही रहना पास हसन आना रुक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना कैसे मगर कोई दिल को समझाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कहीं हमसे ना हो जाए तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कहीं हमसे ना हो जाए
e sono i Bo-Town. Rope Tera, un bel funk indiano, eh?
Oh, 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 hey, oh, oh, hey, Rope Tera, hai mastana, Rope Tera.
E non solo funky, su. Siamo arrivati in chiusura. Allora, grazie tanti a tutti coloro che ci hanno squillato, ecco puntuali, ore 15:06:49:17:50. È il trillo di benvenuto e di risentirci a martedì prossimo, quello che squilla qui a Radio Onda Rossa. E prima di chiudere voglio ricordarvi, venite tutti quanti venerdì 10 all'Hip Hop Night, un mare di suoni a sostegno di Radio Onda Rossa, la vostra radio, quella che è senza padroni da sempre. Vive grazie a voi e grazie a noi che siamo qui con voi e per voi. Ci saranno un bel po' di persone che suoneranno da Cuba, dai Paesi Baschi e da Roma anche, dove al centro sociale occupato ho gestito la strada in via Passino 24 a partire dalle 21:30 Hip Hop Night per la vostra radio, Radio Onda Rossa. E allora, questo è quanto per oggi. Seguiranno poi dei collegamenti per sapere cosa sta avvenendo a Scienze Politiche, in quanto comincerà a breve una conferenza stampa per parlare delle cariche che hanno subito gli studenti oltre ai fermi. Noi salutiamo tutti quanti voi, sia in streaming che sulle 87.9. Per Tarantula Rubra oggi è tutto, a risentirci martedì prossimo e salute e libertà a tutti quanti voi. Ciao! La forza, oh madrona, ma caccia da...